Cinema Cities, viaggiare nelle città del mondo attraverso le immagini.
Lo sciamanesimo è l'anima stessa della Mongolia, la sua dimensione mistica e primitiva, e i riti sciamanici, poi diffusi su tutto il pianeta, sono nati nelle foreste siberiane e nella Buriazia mongola. È proprio infatti da qui che vorrei cominciare la puntata, la quarta puntata della nuova stagione di Cinema Cities. Questa volta esploreremo la Mongolia, il cinema mongolo, parleremo anche di Ulaanbaatar, la capitale ovviamente, però abbiamo voluto estendere questa puntata a non confinarla all'interno della capitale mongola, ma esplorare tutto il paesaggio, tutto il territorio mongolo, che è veramente di grande fascino, e non fermandoci anche a quello che potrebbero essere facili esotismi come appunto solo alla realtà degli sciamani, il deserto, i nomadi eccetera. No, non c'è solo questo, la Mongolia è molto di più e lo scopriremo insieme. Però vogliamo partire proprio da qui, da quella che è una delle realtà più interessanti, quella dello sciamanesimo, cioè di questi riti, da questa complessa ritualità che connette quelli che sono considerati i tre mondi all'interno della religione sciamanica, che sono il mondo del paradiso, dell'inferno, e il mondo poi invece dove gli uomini vivono. E lo sciamano è quello che è la persona in grado di comunicare tra questi mondi, di poter proporre dei vaticini, di poter predire il futuro, di poter parlare con gli spiriti. Ed è quindi una funzione molto importante. In Mongolia sappiamo che gli sciamani sono stati consultati anche dal grande Genghis Khan, che non iniziava mai un discorso senza dire i cieli mi hanno detto, i cieli mi hanno parlato, quindi utilizzava moltissimo i consigli, anche le predizioni di queste figure che erano a metà tra i sacerdoti, i divinatori, anche gli psicopompi, cioè coloro che accompagnavano le anime dei defunti nel viaggio verso il regno dei morti, ecco. E questa realtà tra l'altro che si è perfettamente, anzi non proprio perfettamente, però si è integrata all'interno dell'altra grande tradizione religiosa mongola, che è il buddismo lamaista, che è presente in Mongolia, nella terra mongola da secoli, e insieme allo sciamanesimo costituisce l'afflato religioso mongolo, che è partito proprio da lì, dalle steppe della Mongolia, e poi si è diffuso in tutto il mondo, proprio lì è nato. E il cinema l'ha rappresentato in varie forme. Sicuramente lo sciamanesimo è uno degli argomenti più interessanti e anche più toccati da un certo cinema mongolo, che ha avuto poi particolare successo anche all'estero, anche ai premi internazionali. E il primo film di cui vi voglio parlare è Kadak. È un film del 2006. In realtà è un film di un regista belga, Peter Brosens e Jessica Woodworth, che ha però tutti attori mongoli. La storia è ambientata e girata completamente in Mongolia, ed è la storia di un giovane pastore mongolo che ha la capacità di percepire gli animali a grandissime distanze. È destinato appunto a diventare uno sciamano, e dopo insomma essere stato costretto a trasferirsi in una grande città dal villaggio, appunto dalla vita che faceva prima, appunto verrà impiegato anche in una città mineraria, avrà una storia molto molto difficile, molto particolare. E parlando però di quello che interessa più a noi, è come viene rappresentato lo spazio, il paesaggio mongolo in questo film. Sicuramente c'è un grande contrasto nel rappresentare la prima parte del film, quindi il classico paesaggio mongolo come noi ce lo possiamo aspettare, le yurte, che sono le famose tende di pelle che vengono utilizzate dai nomadi mongoli quando si spostano appunto nella steppa. C'è questo paesaggio di grandi pianure, un paesaggio di deserto, di altipiani innevati, quindi la classica rappresentazione anche di una Mongolia, se vogliamo definire da cartolina, per poi passare a quelle che sono le città, le abitazioni. Anche queste case, queste grandissime abitazioni dallo stile sovietico, perché poi la Mongolia è stata occupata da Stalin, è stata occupata dalla Russia dal 1926 in poi, e c'è stato un vero e proprio regime che è caduto solo negli anni 90. E ecco, e anche qui viene rappresentato come due poli opposti, la decadenza anche della nuova Mongolia, della città, e il ritorno appunto alla vita sciamanica, alla vita nomade, come ritorno diciamo alle origini e vera anima di quel popolo.
Can do the things you do. Oh, will you give? you try, little try. Please stop and you remember we were together. Have a certain evening you can lend to me. I'll give it all right back to you, how it has to be with you. I know your moods and your mind 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 and your mind.
Quella che abbiamo appena ascoltato è Shaman Blues dei Doors, e per rimanere in argomento yurte parliamo di un altro film che si chiama Molom, un film del 1997, regista francese, Marie-Jules de Poncheville, che è stato girato a Ulaanbaatar e anche in territori siberiani, ma è ambientato in Mongolia, ed è una storia molto particolare, molto suggestiva, di un uomo che diventa una sorta di sciamano, diventa un punto di incontro tra uomo, divinità e mondo dei morti, e cerca di dare aiuto e protezione a tutte le persone che incontra in questi territori molto vasti, molto anche desolati, deserti, in cui si muove. Qui sicuramente la bellezza e l'asprezza anche del paesaggio che ci circonda diventa la cifra stilistica principale, in un film molto molto spirituale, nel quale noi vediamo quest'uomo, questo sciamano, che cercherà di dare aiuto alle persone ma non riuscirà a salvarsi dal proprio destino. E rimanendo anche in argomento, volevo parlare di un altro film molto importante, un film del 2006, un film cinese della regia di Wang Kanan, che si chiama Il matrimonio di Tuya, ed è un film ambientato in Mongolia, nella Mongolia interna, quella diciamo di cultura più cinese. È un film che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino nel 2006, anzi nel 2007, scusate, e parla di Tuya, che è questa donna che ha un marito purtroppo che non può alzarsi, è praticamente sulla sedia a rotelle, non riesce più a muoversi, ha scavato un pozzo e ha perso la mobilità e non riesce più a occuparsi della propria famiglia e di lei. Quindi la soluzione è divorziare, diciamo ufficiosamente, e trovare un altro marito, un altro uomo. Anche qui troviamo un'ambientazione, questa volta non nella yurta classica, però comunque in una casa nel deserto, un deserto nel quale per vivere bisogna scavare a lungo e trovare dei pozzi di acqua potabile, una famiglia di pastori che vive di pastorizia, quindi di capre, di yak. Anche qui il rischio di questi film è di dare una atmosfera eccessivamente esotica e di focalizzarsi proprio su quelle che sono gli aspetti, diciamo, per noi occidentali più interessanti, quindi sempre può essere lo sciamanesimo, il deserto. Però diciamo che questo film è bello proprio perché riesce anche ad andare oltre, riesce a dare un'idea di un dramma anche molto intimo, molto personale, e riesce ad uscire dalle logiche del documentarismo che spesso fanno parte e sono un'impronta indelebile da questi film, e riesce a raccontare una storia anche sentimentale molto bella, molto coinvolgente.
Soul Desert. I was lost and loveless in your soul desert. I was packed and kicking to your alien land. I was lost and loveless in your soul desert. I was packed and kicking to your alien land. Then I wanna know, wanna know, wanna know what to be. Then I wanna know, wanna know, wanna know what to be, and I'll just watch you, 'cause being is just too hard for me. In your soul desert I was awe-inspired, feeling sentimental for your alien side, and blinded I was helpless in your giant sand. Ignorant and freezing in your alien lands. Then I wanna know, wanna know, wanna know to be. Then I wanna know, wanna know, wanna know what to be, and I'll just watch you, 'cause being is just too hard for me.
E questa era Soul Desert di Julian Cope. La Mongolia è stata il centro di una delle conquiste più massicce e il centro anche uno degli imperi, l'impero di Genghis Khan, che all'inizio era un guerriero col nome di Temujin, che poi era riuscito a unire tutte le tribù nomadi e anche sparse in tutta la Mongolia, e con le quali aveva poi conquistato tutto l'Oriente, era arrivato fino alle porte dell'Occidente, ed è appunto stato il centro di uno degli imperi più vasti, anzi dell'impero più vasto nella storia dell'uomo. Genghis Khan tra l'altro è stato anche l'autore di alcuni dei massacri più diciamo efferati anche su vasta scala di tutta la storia dell'uomo. Gli storici hanno fatto delle stime e si pensa che a essere massacrati dalle truppe di Genghis Khan sono stati 40 milioni di persone. Adesso noi ci dobbiamo rendere conto anche che 40 milioni di persone nel 1200, appunto a cavallo tra 1100 e 1200, erano praticamente un decimo della popolazione mondiale, se non di più, quindi un avvenimento assolutamente senza precedenti. Comunque molto molto interessante, anche perché un film che si chiama Mongol, che è un film con un attore giapponese che interpreta Genghis Khan, è stato uno dei film candidato anche all'Oscar nel 2008, che ha rappresentato la storia di, appunto, di Temujin e di come è diventato poi il grande condottiero Genghis Khan. Il cuore tuttora è la capitale Ulaanbaatar, una capitale che in realtà si è spostata nei secoli, ma che è nata nel XVII secolo, quindi nel 1649 è stata creata ufficialmente. Il nome Ulaanbaatar significa eroe rosso ed è stato dato, diciamo, in onore dell'eroe nazionale della Mongolia Damdin Subatar, che era un eroe della resistenza, anzi diciamo della liberazione dall'occupazione cinese, che aveva combattuto di fianco all'armata rossa sovietica, e la sua statua si erge ancora oggi nella piazza principale della città, la città di Ulaanbaatar, che è una città in una valle che è circondata dai monti. Il monte principale è il Bogd An Ul, spero di averlo pronunciato bene, e la città si estende sulle rive del fiume Tul Gol. È una città che si erge a 1350 metri sul livello del mare, è una città tra le più fredde del mondo, perché si arriva anche a meno 50 gradi d'inverno, che è la temperatura più bassa che è stata registrata, ed è una città molto molto affascinante da molti punti di vista. Sicuramente quello che balza più agli occhi è l'architettura sovietica molto rigida e anche molto severa che predomina nel paesaggio. Mentre residui di un'architettura originaria della città sono molto pochi. Uno è sicuramente il monastero di Chogyin Lama, è un monastero di stile tibetano ed è praticamente uno dei pochissimi siti per socialisti che è stato convertito a museo recentemente e che risale ai primi del Novecento, al 1904. Un altro, che è invece il monastero Dash Choi Lin, a forma di yurta, quindi lo stile mongolo, la yurta appunto come dicevamo prima, la classica tenda dei nomadi, e il palazzo d'inverno di Bogd Khan, che è stato uno degli ultimi Khan all'inizio del Novecento, e anche quello è in stile mongolo classico. Ma quali film hanno raccontato questa città, la capitale Ulaanbaatar, e in che modo? Il primo, quello con cui volevo cominciare, è un film molto molto interessante, Remote Control, è un film di una coproduzione mongolo-germanica del 2013, la regia è di Byamba Sakya, ed è stato premiato al Busan Film Festival del 2013. È la storia dell'adolescente Zogo, che in realtà vive in periferia, vive in un'alta periferia desertica, e che si reca a Ulaanbaatar per vendere il latte della propria fattoria, delle capre, sostanzialmente ogni giorno. La sua è una situazione abbastanza difficile, il padre è sempre ubriaco, appunto la matrigna è fuggita e i soldi gli servono per mantenere il fratello. E anche qui, insomma, è molto molto particolare il modo in cui viene descritta l'adolescenza di Zogo. Noi vediamo questo giovane che si pone in cima spesso a dei palazzi e con un binocolo osserva tutto quello che lo circonda, osserva i personaggi, i protagonisti dalle finestre e spia all'interno della loro vita. Attraverso questa, appunto, queste spiate, diciamo, riusciamo a osservare con delle grandi panoramiche il paesaggio di Ulaanbaatar e anche la bellezza dall'altipiani, appunto dall'alto della visione di Zogo, che anche poi passare da, appunto, a questi grandi campi lunghi ai primi piani, a questi intensi e intimi quadretti familiari in cui vediamo una famiglia che festeggia il compleanno del figlio in un'atmosfera tipicamente occidentale, a una donna di cui poi Zogo si innamorerà che dipinge un quadro. Un altro interessantissimo film che riguarda la capitale è sicuramente Mongolian Bling, un film del 2012, la regia è di Benj Binks. E sicuramente questo è uno degli aspetti più particolari, parla dell'hip hop mongolo. Ecco, sicuramente questo, che è un documentario, sorprende anche uno spettatore occidentale, eppure sì, esiste una tradizione molto fertile di hip hop anche in Mongolia, come l'avevamo vista anche per Teheran, per il cinema iraniano. Non è underground, ma questa viene fatta direttamente alla luce del sole, e sicuramente ci trasporta in un universo molto distante da quello del deserto, delle yurte, del classico esotismo mongolo che può affascinare all'inizio l'occidentale. Ma se vogliamo proseguire in questo senso, un altro film irrinunciabile, Operation Tatar, che è un film del 2010, completamente mongolo anche questo. Il regista è Bat Ulzi Batar, spero di aver pronunciato correttamente, ed è un film d'azione, se vogliamo. Niente steppe, niente deserti, niente guerrieri, né sciamani, né cammelli, nulla di questo. Non c'è neanche un cammello che piange o un cane giallo, assolutamente nulla. La trama è quella di un poliziesco ambientato nella capitale, ed è un noir classico che si inserisce in una serie di rocambolesche avventure in cui un giovane insieme a una banda cerca di appunto sbarcare il lunario attraverso rapine, inseguimenti della polizia. È un film d'azione classico che è stato anche presentato al Far East Film Festival, quindi sicuramente fa parte di un cinema commerciale, di un cinema d'azione mongolo che qui non si vedrà mai, che però è molto bello, molto interessante capire, specialmente nelle sue differenze e idiosincrasie anche con il cinema occidentale, ma anche di per sé, anche proprio per capire che tipo di linguaggio ha manifestato il cinema mongolo in generale. Parlando di musica, con cui vorrei concludere, lo strumento su cui, diciamo, si fa più riferimento quando si parla di Mongolia è il Morinkur, che è una sorta di lungo violino, tra l'altro protagonista anche di un altro film molto molto bello, che diciamo si unisce nella tradizione musicale al komi, che è il canto di gola, molto profondo, di cui abbiamo dato anche un assaggio nel video che abbiamo pubblicato martedì, e che anche questo contrasta molto col Mongolian Bling, quindi con l'hip hop, però fa parte di una tradizione culturale musicale molto viva e famosa anche in tutto il mondo. Vi consiglio, per approfondire, per approfondimenti, ma anche per avere tutte le informazioni di cui sulla Mongolia di cui abbiamo parlato oggi, al sito www.mongolia.it, che è stato un punto di riferimento irrinunciabile per documentarci su questa puntata, appunto, che è stata così ricca anche grazie a questo sito, sicuramente. Bene, e quindi vi do appuntamento alla prossima settimana, spero vi sia piaciuta la puntata. Io oggi ero un pochino raffreddato, però ce l'ho fatta a concludere viaggiando attraverso le steppe fredde della Mongolia, e quindi alla prossima settimana. Un saluto a tutti.